www.redigio.it e la storia continua. Alcune letture dei libri che non dovrebbero mai mancare in una biblioteca. La storia dell'alimentazione. Non è da ieri né dall'altro ieri che l'uomo si interroga sull'origine e la storia di quel che mangia. E già nel 1548 un autore bizzarro, Ortensio Lando, pubblicava un catalogo degli inventori delle cose che si mangiano e delle bevande che oggi si usano, e nel quale troviamo molti dei luoghi comuni, spesso erronei, che ancora oggi fanno parte di una certa cultura di base. Quello, per esempio, della pasta alimentare, che sarebbe un'invenzione cinese, scoperta da Marco Polo e da lui portata a Venezia, da dove si sarebbe poi diffusa in tutta Europa. O del melone, che sarebbe stato introdotto in Francia nel 1495 da Carlo VIII di ritorno dalla spedizione in Napoli, dove il re francese si sarebbe invaghito della dolce cucurbitacea. Di quante ricette e invenzioni gastronomiche si è poi voluto attribuire la paternità a grandi cuochi, ma anche a principi, artisti e personaggi illustri che con la cucina non c'entravano per niente. La storia dell'alimentazione, curata da Flandrin e dal Montanari, è radicalmente avulsa da simili fandonie. Non solo perché è fatta da storici veri, abituati a ragionare sulla base di una rigorosa ricerca documentaria, ma anche perché muove da una concezione meno aneddotica e molto più ricca della storia dell'alimentazione. Le abitudini alimentari dipendono naturalmente dalle risorse agricole di una determinata società e riflettono all'interno di ogni casa la ricchezza dei suoi occupanti e il loro stile di vita, ma intrattengono anche stretti rapporti con i miti e le credenze di un popolo, a tal punto che la scelta dei cibi e il modo di cucinarli, di presentarli, di gustarli, sono fatti culturali di grandissima rilevanza. Di tutto questo intende parlare questo gran libro, che costituisce oggi la migliore summa in lingua italiana sulla questione. Carnevale e Quaresima, comportamenti sociali e culturali a Firenze del Rinascimento, di Giovanni Ciapparelli. A Firenze, come in tutto l'Occidente cristiano, le manifestazioni e i comportamenti che contraddistinguono i due periodi antagonisti del Carnevale e della Quaresima riguardano tanto la sfera del privato, alimentazione e sessualità, in primo luogo, che quella del pubblico. Nel periodo carnevalesco i ludi guerreschi si alternano con i balli e altre forme di divertimenti, mentre la Quaresima si caratterizza come il tempo della predicazione e delle processioni. E fin qui niente di molto originale. Ma a Firenze il quadro politico subisce profonde trasformazioni quando si passa dal regime comunale a quello della signoria medicea, ed è particolarmente interessante osservare, seguendo il Ciapparelli, come questi mutamenti cambiano le forme e il significato delle manifestazioni carnevalesche. D'altra parte, le fonti fiorentine sono così ricche da consentire, nel campo dei comportamenti privati, delle verifiche che altrove risultano impossibili. Un solo esempio. I registri della mensa dei sette priori riportano tutte le spese fatte dal cuoco e dai suoi inservienti tra il 1 maggio del 1344 e il 30 aprile del 1345. permettendo così di conoscere le quantità e le varie specie di cibi consumati da questi signori durante i diversi periodi dell'anno e di verificare il loro stretto rispetto dei divieti imposti dalla Chiesa. Fanno vedere anche che i sette non scherzavano con la lettura del digiuno. La resurrezione del Salvatore veniva festeggiata con una montagna di carne, uova e formaggi. L'avventura di un povero crociato di Franco Cardini. Sulle pendici del Prato Magno, dove abita, non lontano dal gran monastero di Vallombrosa, Rimondino viene considerato un essere diverso dagli altri, un ragazzo che è meglio tenere in disparte, colpa dei suoi strani rapporti con il mondo animale, con i lupi in particolare, che nessuno meglio di lui sa catturare, è vero, ma ai quali avrebbe di certa occasione tendenza a somigliare, come se lui stesso fosse cugino della fiera che conosce così bene. Con questa leggenda dell'uomo lupo, comune a tutte le mitologie dei paesi indoeuropei, inizia il romanzo di Franco Cardini, che racconta l'avventura del giovane Rimondino, chiamato dal suo signore, il potente conte Guido Guidi, ad accompagnarlo, lui e la sua piccola truppa di cavalieri, fino a Gerusalemme. Siamo nell'autunno del 1097 e l'avventura è quella della prima crociata, che diventa molto presto il principale, anzi, l'unico vero tema di questo romanzo, i cui personaggi, più che da protagonisti, fungono in realtà da voci recitanti. Servono, con i loro vari modi di agire o di pensare, a dipingere la straordinaria complessità di uno dei momenti più affascinanti della storia dei rapporti tra Occidente e Oriente. Il fatto che a Cardini piaccia ogni tanto attingere al vasto repertorio delle leggende magico-religiose dell'Occidente medievale non toglie niente alla sostanziale verità storica di un libro che si legge, appunto, come un romanzo. www.redigio.it e la storia continua.